Daniele Pasquini, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro posto delle parole per raccontare di un romanzo che ci porta in un'avventura selvaggia non lontano da dove viviamo, cioè siamo in Italia, ma sembra da essere invece altrove, ma lo scopriremo fra poco questo altrove. Il romanzo si intitola Selvaggio Ovest, pubblicato dalla NN Editore, e Selvaggio Ovest è stata una compagnia nei giorni scorsi ed è stata una compagnia di straordinaria avventura, ma non solo quella. Io vorrei partire insieme con Daniele Pasquini, che tra l'altro questo romanzo è un romanzo molto toscano. Daniele Pasquini, se non sbaglio, di Pontassieve, lavora come addetto stampa nel mondo editoriale, ha esordito in narrativa nel 2009 con Io volevo ringostare, poi nel 2022 ha pubblicato per la società editrice milanese Un naufragio. Daniele Pasquini, io partirei per questa conversazione da una cosa che normalmente non prendiamo mai in considerazione, però Gianmarco Griffi, autore di un libro, possiamo dirlo, straordinario, Le ferrovie del Messico, no? Scrive: la lingua di Daniele Pasquini è epica, ruvida e potente, crea un mondo in cui immergersi completamente. Ora, io credo che sia una frase molto importante, una frase che dà anche una certa responsabilità, no? È un certo impegno, Daniele Pasquini.
Bah, questa frase è stata un dono che mi è stato fatto, una sorpresa anche, perché io non conoscevo Griffi, avevo letto e apprezzato molto Le ferrovie del Messico, che è stato sicuramente il caso editoriale degli ultimi anni in Italia, per la vicissitudine editoriale, perché è uscito con un piccolo editore, ma anche e soprattutto per il tipo di libro che era. Io non conoscevo l'autore, e quando NN gli ha sottoposto il mio libro e gli ha proposto di leggerlo, lui lo ha apprezzato molto e ci ha fatto dono di questa fascetta. È una grande responsabilità, devo dire la verità, perché un'investitura da un autore, sebbene non celebrissimo, ma così celebrato negli ultimi anni, dà una certa responsabilità, sì.
Eh sì, una certa responsabilità ed è importante. La copertina, quella, la grafica dell'NN Editore è una grafica dove la lettera N è molto in evidenza, però altrettanto evidente mette questo primo piano in bianco nero fortemente in evidenza. Rappresenta molto, perché più guardo questa immagine, più entro dentro l'essere mansueto di questa bestia, Daniele Pasquini.
Beh, l'immagine di copertina è un bufalo che ha uno sguardo forse un po' sornione che fissa il lettore. È un bufalo africano, un bufalo d'acqua, un bufalo non dissimile da quello che pascola magari nelle praterie paludose in Campania, nell'Agropontino e anche in Maremma, dove la storia è ambientata. C'è anche un gioco in questo bufalo, perché noi chiamiamo bufalo questo animale, l'inglese buffalo invece rimanda al bisonte. Il bisonte è l'animale delle grandi praterie americane, e uno dei personaggi, in un certo senso sì, possiamo dirlo, uno dei personaggi di questa storia è anche Buffalo Bill, il celebre attore, scout, pistolero, avventuriero.
Che arrivò anche in Italia nel 1890, vero?
Esattamente, è uno degli inneschi narrativi della vicenda, quello di Buffalo Bill, quindi avere quel buffalo e questo bufalo in copertina era un richiamo ironico un po' da scoprire anche.
E adesso scopriamo invece le quattro citazioni in esergo: Cormac McCarthy, Larry McMurtry, Luciano Bianciardi e Francesco De Gregori. Qual è il filo rosso di queste quattro frasi, Daniele Pasquini?
Devo dire che queste quattro frasi mi hanno accompagnato per tutta la stesura, fin dall'inizio, fin dalla prima riga io avevo queste quattro frasi di fronte. Le prime due sono presto dette, Cormac McCarthy, recentemente scomparso, uno dei massimi autori internazionali dell'ultimo secolo, uno dei miei autori preferiti, fu autore anche di romanzi western di un certo tipo, western letterari, metafisici, oscuri, crepuscolari. cavalli selvaggi, perché i cavalli sono a tutti gli effetti uno degli oggetti di questa narrazione, e perché la frase che riporto è una frase che riporta, che commenta un rapporto tra padre e figlio, che è uno dei temi del romanzo. L'altra citazione è da Larry McMurtry, da Lonesome Dove, che è il romanzo, devo dire la verità, per cui io ho iniziato a ragionare sul western, su questo genere, e ho scelto di sfruttarlo come mezzo narrativo. E arriviamo poi a Bianciardi, perché autore grossetano, quindi nella provincia in cui io ho ambientato Selvaggio Ovest, un autore straordinario a cui ho guardato per certi aspetti anche linguistici, e perché probabilmente non era, anzi sicuramente non era quello l'intento, ma in uno dei suoi lavori che si intitolava Il lavoro culturale, sottolineava la somiglianza tra Kansas City e Grosseto, no? C'era quindi già un lavoro di un richiamo, ecco, tra questi due paesaggi, possiamo dire. La quarta invece è De Gregori, la canzone Buffalo Bill, che tratta dall'omonimo album, appunto perché è un racconto orale, leggendario, di un personaggio che in qualche modo ha fatto la storia ed è stato il tramite, Buffalo Bill, per cui l'America ha invaso e conquistato culturalmente tutto il mondo.
E Daniele Pasquini con questo romanzo Selvaggio Ovest ci porta in Maremma e fa diventare la Maremma il nostro West. Però pensavo di trovare Daniele Pasquini nella pagina dei ringraziamenti, ma poi probabilmente faccio una domanda inutile. Pensavo di trovare anche un aggancio, possiamo dire, privato familiare, no? Perché questa storia, che è una storia che forse pensavo nasce anche da racconti familiari, no? Di quello che si racconta in terra di Maremma, i butteri, gli animali e così via, oppure esce questa narrazione da altre cose?
Questa narrazione in realtà nasce quasi interamente dall'immaginario, si sostiene con una documentazione storica, archivistica e letteraria che ho fatto prima e durante la stesura, ma ha un debito profondo verso l'immaginario letterario, anche cinematografico in piccola parte, soprattutto verso la letteratura americana. L'obiettivo era costruire un tipo di narrazione avventurosa e popolare e riportarla però su lidi a me più vicini, perché trovavo semplicemente ridicola l'idea di ambientare una storia in Texas. Invece il genere western si applicava benissimo all'Ovest toscano, no? Al nostro West. La dimensione orale entra in questa storia nella misura in cui buona parte dei personaggi del romanzo sono a fine Ottocento, sono analfabeti, e in una terra spopolata come era la Maremma del tempo, la letteratura era letteratura orale. Erano storie, canzoni che passavano di bocca in bocca, che riguardavano i briganti, le gesta dei malfattori, e quindi c'è questa oralità che in qualche modo è presente, no? Anche nell'impasto linguistico, che è molto americano, credo, almeno questo era l'intento, nella costruzione narrativa, ma chiaramente risente di questa oralità toscana. Diciamo che io sono molto toscano, ma un lettore di grandi americani, e quindi sono andato a risciacquare i panni nel Mississippi.
Mi sembra una cosa molto bella, risciacquare i panni questa volta non nell'Arno ma nel Mississippi. Però questa storia ambientata, dicevamo, in Maremma, ma non solo, ma è il tempo, perché siamo a fine Ottocento, no? Come diceva poco fa Daniele Pasquini, ma e qui non è che possiamo immaginare quel luogo, quei luoghi come sono adesso, era tutt'altra storia, la legge era per certi aspetti un modo di dire, no? L'unità d'Italia sì, c'era, ma fino a un certo punto. Ora c'era ancora una incompiutezza, no? A livello istituzionale, a livello sociale e non solo. E probabilmente queste persone vivono di questa incompiutezza anche nelle loro vite.
noi se pensiamo al western, abbiamo tutti quanti presente come era fatto un villaggio, no? Questa fila di baracche di legno con una strada centrale, poi vi era un saloon, poi vi era la cella dello sceriffo, l'ufficio con la cella, no? Con lo sceriffo, con la stella puntata al petto, ed era l'unico responsabile di far rispettare la legge in una terra che legge non ce l'aveva. E tant'è che ancora oggi nei nostri giornali, quando c'è una baruffa, quando c'è una rissa, quando c'è una sparatoria, i giornali per brevità titolano "È Far West". Ecco, l'Italia di quell'epoca, e in particolar modo la Maremma di quell'epoca, era effettivamente una terra in cui la presenza dello Stato era marginale, perché l'unità era avvenuta formalmente, ma l'Italia era da fare. La Maremma era una zona ancora da bonificare, paludosa, piena di acquitrini, che per 6 mesi l'anno era sostanzialmente pestilenziale, perché la malaria mieteva vittime, quindi non era una terra abitata. Lì i carabinieri, lì lo Stato, lì i comuni, lì i governi non arrivavano, e la giustizia spesso era esercitata da piccolissimi potentati locali che erano dei capopopolo, dei capobanda, dei briganti, che vivevano nella macchia, riscuotevano una tassa dai proprietari terrieri per garantire un certo ordine e difendere i più deboli. Oggi potremmo dire che era un sistema mafioso. All'epoca qualcuno li considerava i briganti dei veri e propri Robin Hood. Tutt'oggi nella zona, ad esempio, di Orbetello, nel sud della Maremma toscana, si pensa ancora a Domenico Tiburzi come a un grandissimo eroe popolare. Ecco, questo era un po' il contesto dell'Italia di quegli anni lì. Va detto che la fine dell'Ottocento inizia a essere anche la fine di questo sistema.
E poi c'è Gilda. Gilda, dobbiamo raccontarla questa figura, perché è una figura importantissima. Gilda che si alza ogni mattina e ogni mattina si mette al lavoro. Ma in questo suo lavorare ogni giorno ha una speranza folle, quella di farsi attraversare dalla vendetta, come è scritto a un certo punto del romanzo, dalla vendetta per giorni interi fino a quel giorno. Ecco, leggo la sottolineatura. Ecco, e questo farsi attraversare dalla vendetta è qualche cosa che trasforma la narrazione di questo romanzo.
Beh, Gilda è un'orfana, è la figlia di un carbonaio e di una carbonaia. La madre muore durante il viaggio che portava i carbonai nel periodo autunnale, no? Fino alla Maremma, quando scendevano dalla montagna. La madre muore e lei rimane sola col padre. È una vita di miseria più totale, quella a cuocere carbone. Il padre, rimasto solo, lentamente impazzisce e di fatto, quasi senza rendersene conto, preso dalla fame, vende la figlia come prostituta. Quello è il momento in cui Gilda perde le parole. È Selvaggio Ovest un romanzo sul potere della parola, sul potere delle storie che si dicono o da cui siamo attraversati. Ecco, Gilda, questa ragazza, si scoprirà usata, violentata, scoprirà il male in una forma che non poteva immaginare, ancor prima di aver sperimentato una qualsiasi forma di bene, di amore, no? Lei quello conosce, da quello è attraversata e da quello deciderà di vendicarsi. Lo farà in un modo brutale che, senza fare spoiler, può forse ricordare alcune scene dei film di Tarantino o ancor prima di Peckinpah, ma è da quell'atto, da quel gesto, che inizia per lei una nuova storia, una costruzione di identità.
Una costruzione di identità, mi viene in mente quando Gilda incontra Leda e Gilda sta facendo il bagno, per cui si vedono le tracce, se ricordo bene, della violenza, e a un certo punto c'è una confessione straordinaria e affettuosa, no? E triste nello stesso tempo. Ed è una cosa straordinariamente semplice, ma mi ha toccato molto. E Gilda inspira a lungo, cerca tutto l'ossigeno di cui aveva bisogno e dice: "Mi chiamo Gilda". Ora, io ho visto in questa affermazione, che può essere una piccola cosa, ma veramente uno straordinario momento di accettazione dell'altro, di se stesso e di affrontare la vita.
Grazie per questa notazione. Quello è il momento in cui Gilda ritrova la parola. E questo fatto ha questo pezzo di storia, ha dei naturali contraltari in altre parti della storia che riguardano altri personaggi. C'è ad esempio Donato, il figlio del buttero Giuseppe, detto Penna, che sta cercando delle parole da parte del padre, delle parole di riconoscimento, ma quelle parole non arrivano. C'è il padre che vorrebbe dire delle parole al figlio, ma è spaventato dalla parola, perché è un lavoratore serio, taciturno, molto capace, e sa che il bestiame si può provare a controllare, ma le storie spesso sfuggono e quindi preferisce il silenzio. Ecco, quello lì è il momento invece in cui Gilda, dopo essersi ritrovata muta in seguito a una violenza, riafferma con la parola la propria presenza, la propria volontà di vivere.
Daniele Pasquini, autore di Selvaggio Ovest, il romanzo pubblicato dalla casa editrice NN Editore. Ma prima di salutarci, Daniele Pasquini, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Il libro che fa compagnia in questi giorni è L'uomo che uccise Liberty Valance di Dorothy Johnson, che è stata una grandissima autrice di romanzi, di racconti di frontiera. È un nome che non dice moltissimo forse ai lettori italiani, ma dai suoi racconti, L'uomo che uccise Liberty Valance appunto, ma anche Un uomo chiamato Cavallo o L'albero degli impiccati, sono stati poi tratti dei film importantissimi e storici, e lo ha appena riportato in Italia Mattioli 1885.
E di questo romanzo, Selvaggio Ovest, si può avere una visione filmica, vero?
Si può avere una visione?
Filmica.
Beh, sì, credo che l'immaginario cinematografico, almeno nel meccanismo di inseguimenti, fughe, in alcuni casi anche di duelli, si possa avere, perché noi il West è stato anche un grandissimo genere letterario, molto popolare, anzi nasce come genere scritto ovviamente, ma il nostro immaginario è sicuramente toccato dal western cinematografico hollywoodiano. Sebbene oggi possa sembrare qualcosa di superato, ancora oggi, penso alle cerimonie degli Oscar, di anno in anno continuano a comparire film ascrivibili al genere, quindi è un genere veramente inesauribile e ricco di possibilità. Io, quando ho iniziato a comporre questo romanzo, avevo in testa alcune scene e già le immaginavo come scene girate, ecco.
Grazie davvero, Daniele Pasquini, per il tempo che ci hai dedicato e buona giornata.
Grazie mille, buona giornata.